Io credo che la crisi politica del giorno d'oggi è dovuta dalla difficoltà di interpretazione del linguaggio giuridico, che è dovuta dalla scarsa anche preparazione scolastica, che a mio parere dovrebbe essere maggiore e potrebbe essere evitata da l'eliminazione dei tagli alle scuole in modo da assecondare una maggiore preparazione scolastica.
Allora, come già sappiamo e anche detto, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ma perché i giovani odierni non riescono a trovarne uno? L'Italia fa qualcosa per favorire le condizioni adatte a trovare un lavoro per noi giovani?
Perché oggi è così difficile trovare una linea di azione politica comune ai diversi partiti, come lo era ai tempi dell'Assemblea Costituente? Forse oggi
Bene.
prevalgono gli interessi individuali al bene comune? A questo proposito suggeriamo di prendere coscienza della nostra Costituzione, conoscenza della nostra Costituzione, che ci dà delle direttive importanti, che però troppo spesso non seguiamo. Prima di pensare a cambiarla, dobbiamo adattare noi il nostro comportamento in funzione di essa.
La mia domanda era per entrambi, forse è una domanda un po' generica che va anche oltre il discorso che abbiamo affrontato, però è una cosa a cui tengo personalmente. Era più che altro un vostro parere, sapere se secondo voi l'attività politica degli ultimi anni è stata anticostituzionale per certi aspetti. Se la risposta sarà positiva, è secondo voi tempo, cioè i tempi sono maturi per un grande cambiamento oppure non ancora?
Io credo che le domande poste siano domande molto intelligenti che in poche parole mettono il dito sulle questioni che abbiamo oggi sul tappeto. Rispondo velocemente, poi magari suscitando in voi ulteriori repliche. I vostri colleghi che hanno parlato in videoconferenza richiamavano la nostra attenzione su due problemi strettamente connessi. L'ultimo che ha parlato diceva: è possibile che chi ha responsabilità pubbliche o comunque operi nello Stato, nelle istituzioni e quindi anche i partiti, anteponga degli interessi di parte agli interessi generali? Lui ha anche rispolverato una categoria che oggi è poco usata, quella del bene comune, ecco. L'altro diceva: ma se la nostra è una repubblica fondata sul lavoro, com'è possibile che i giovani, ma direi anche i meno giovani, ma soprattutto i giovani, non trovano lavoro? Sono le questioni essenziali e con tutte e due la Costituzione ha a che vedere. Vediamo perché. Primo punto, l'interesse generale. È chiaro che noi, le due questioni sono connesse che vi hanno posto, e possiamo creare delle condizioni nell'economia, nella società, tali per cui ci siano opportunità di lavoro, opportunità di sviluppo, se ci sono decisioni politiche che effettivamente rimettano a marciare l'economia non facendo favori a un gruppo sociale o un altro, ma intervenendo avendo di vista il bene comune. E il bene comune da noi significa appunto rimettere a marciare un'economia che produca lavoro vero, non lavoro finto. E vedete che per fare tutte queste cose, state attenti, e questo è un passaggio essenziale, se io devo perseguire il bene di tutti, l'interesse generale, significa che devo dire dei no a qualcuno. E questo è il grande problema. Cioè devo dire a chi mi tira la giacca perché vuole per esempio un lavoro finto, perché vuole un'assistenza per non far nulla, oppure perché vuole un finanziamento per speculare, devo dire no. Devo dire che a tanti soggetti no per poter perseguire l'interesse di tutti. Capite qual è il vero problema? Oggi nel nostro paese, ma non soltanto, perché poi non dobbiamo far credere che l'Italia sia il paese peggiore del mondo, affatto, è un paese che ha grandi potenzialità, grandi risorse, è molto meglio di, se voi guardate globalmente il mondo, di tante altre parti dove si soffre, non c'è libertà. Però oggi il grande problema è che ci sono tanti gruppi sociali, economici, professionali, che come si dice sono cacciatori di rendite. Vedete, la rendita è come chi ha un appartamento affittato, non deve far nulla, ma a fine mese gli arriva l'affitto. Per carità, l'avrò avuto in eredità, l'avrà comprato, ebbene, ma è diverso da chi ogni mattina deve uscire alle 7 da casa per andare a lavorare e produrre qualche cosa che serva non solo a noi, a chi lavora, ma anche agli altri. È diverso dal vostro insegnante che la mattina va a scuola per avere un reddito, non è che se ne sta a casa e gli arriva vum un qualche cosa sul conto corrente. Deve talora con piacevolezza, talora con sofferenza, confrontarsi con tutti voi e cercare di spiegarvi qualche cosa, e contemporaneamente produce ricchezza, e questa ricchezza è il sapere che poi vi servirà a voi nella vostra vita lavorativa, eccetera. E allora noi dobbiamo in Italia capire che ci sono tanti gruppi, ognuno dei quali ha cercato di avere una rendita per sé, un favore. E la classe politica e le istituzioni tante volte hanno elargito il favore per ottenere il consenso. Noi dobbiamo ricalibrare il sistema, e un sistema che decida nell'interesse generale. Ma per fare questo è importante la riforma costituzionale. Vedete che siamo andati su cose concrete e capire qual è il senso della riforma. Il senso della riforma è mettere insieme un meccanismo con cui si decide che permetta di perseguire gli interessi di tutta la società a costo di sacrificare gli interessi di breve periodo di alcuni. E oggi questo sistema è un sistema permeabile. Pensate voi, se uscite con una bella, con un bel, non dico una marca perché sennò di giubbotti o dell'altro, però un bel giubbotto impermeabile sotto la pioggia e non vi passa nulla. Se uscite con una magliettina di cotone e piove, siete appunto pieni di acqua. Ecco, noi dobbiamo rendere il sistema istituzionale più simile alla giacca a vento impermeabile, per cui non c'è ogni interesse che arriva e penetra dentro e ottiene qualche cosa per sé, e in modo tale da resistere alle pressioni degli interessi di parte per poter perseguire l'interesse generale, quello che il vostro collega ha chiamato il bene comune. La riforma delle istituzioni serve a questo. Vedete, oggi nel dibattito pubblico tante volte qualcuno ha usato il termine palude. La palude è un posto bluff dove si affonda, uno non riesce a camminare, boom, e viene risucchiato verso il basso, per esprimere la situazione italiana. Palude significa proprio un meccanismo che impedisce di prendere le decisioni, perché appena ti muovi, boom, affondi. Ebbene, se noi dobbiamo affrontare un'epoca che, come vedete, è di trasformazioni profonde, ci vogliono delle decisioni politiche rapide che sappiano dire di no a qualcuno per guardare all'interesse generale di tutti. Questo significa introdurre una cosa importante. Per ottenere risultati occorre fare qualche sacrificio anche oggi. Per ottenere risultati significa guardare in un'ottica di lungo periodo. Viceversa, queste istituzioni così permeabili agli interessi guardano all'oggi, cioè oggi faccio questo per ottenere il consenso di quel gruppo, gli effetti di domani non me ne importa nulla. E vi faccio un esempio che riguarda un tema di cui grosso modo avete sentito parlare, il debito pubblico, no? Il debito pubblico, vedete, che cos'è fondamentalmente? Noi abbiamo un debito pubblico enorme, uno dei più grandi al mondo, che è molto più grande della ricchezza di tutta l'Italia, che l'Italia produce ogni anno, il PIL. Debito pubblico significa: io non ho le risorse per pagare qualche cosa, e come no? Vado con la carta di credito, no, prendo dei soldi a prestito e compro quello che voglio, tanto domani si dovrà pagare. Ma chi pagherà domani? Sarete voi, le nuove generazioni. Cioè abbiamo un sistema che, per non resistere a quegli interessi particolari che cercano le rendite, che cercano i privilegi, che cercano i favori, dà i favori, eroga i privilegi, ma perché ogni privilegio ha un costo, ci vogliono dei soldi, se io devo erogare un privilegio, appunto, devo pagarne le spese. Quei soldi li prendo a prestito. Chi dovrà pagare? Chi verrà domani, che dovrà rimborsare il prestito. E allora, come vedete, il debito pubblico è proprio l'espressione di un sistema che non riesce a resistere alle pressioni degli interessi particolari di chi vuole oggi subito qualche cosa, ma facendo così danneggia il futuro, e il futuro chi è? Siete voi. anche noi, se avremo la fortuna di invecchiare tranquillamente, saranno i pensionati che non avranno le pensioni e così via. E allora il grande problema della riforma istituzionale, al di là di tutto quell'accapigliarsi sulle formule tecniche, è questo qui: rimettere sul trono l'interesse generale, fare in modo che ci sia un meccanismo decisionale che possa prendere decisioni guardando al domani, al futuro, piuttosto che guardare all'immediato. Questo però significa una cosa che riguarda anche ciascuno di voi, non soltanto per questo profilo la riforma costituzionale vi serve per evitare il debito, avere il lavoro e così via. Questo riguarda ognuno di noi perché dobbiamo anche cambiare mentalità. Perché vedete, soprattutto nel sud, la mentalità diffusa è quella che ognuno si rivolge al politico per dire: ma per me che cosa c'è? Non me ne frega nulla se fuori da casa mia la città sia sporca, se ci siano inefficienze. Mi interessa avere una cosa per mio figlio. Ma se faremo così saremo condannati al dramma, perché continueremo a accumulare debito, continueremo a non pensare all'interesse generale. Quindi ci vuole una riforma del sistema istituzionale, ci vuole un cambiamento della classe politica che guardi all'interesse generale e agli obiettivi di lungo termine. Ma la democrazia è una pratica che riguarda ogni cittadino, è la pratica della cittadinanza politica, e quindi ognuno di noi deve mirare ad avere delle misure che riguardano l'interesse generale, non avere un favore nell'immediato. E facendo così, se faremo così, ne avremo dei vantaggi tutti, perché alla fine tutti quanti staremo meglio. Vedete allora che le questioni che sollevavano i vostri due amici, i vostri due colleghi, il lavoro e l'interesse generale e riforme, sono strettamente collegate. E vi dico però un'altra cosa, stiamo attenti, perché vedete, a proposito del lavoro, che è il bene supremo, la dignità di ognuno di noi è anche legata alla possibilità di avere un'autonomia economica, di poter lavorare, vedete bene che per produrre lavoro nel mondo ci vuole un'impresa che produca realmente, che faccia dei beni, dei servizi, che li venda, qualcun altro li compra e comprando darà appunto soldi a chi lavora poi in quell'impresa, dall'operaio al dirigente. Ci vuole c'è un'economia di mercato, come avviene nel mondo, che innovi, produca cose, così come voi quando vi occupate del telefonino, che cosa fate? Guarda, c'è quel telefonino che che mi piace di più, oppure ha delle funzioni maggiori, e quindi dal semplice telefonino di una volta passate agli iPhone e ai tablet e a tutte queste cose, oppure fate riferimento al prezzo. Io non ho soldi, voglio l'abbonamento che mi consenta di mandare SMS e di navigare internet al prezzo più basso. Non fate questo? E come lo fate? Perché ci sono delle imprese, ci sarà l'Apple, ci sarà la Samsung, c'era Nokia, che producono delle strutture. E perché producono? Perché non è che fanno un lavoro finto, fanno una cosa vera, voi volete quel prodotto, siete disposti a pagare e rompete magari le scatole a vostro padre per avere qualche cosa in più, perché quello è una cosa di cui avete bisogno e che un domani può essere anche un mezzo di, oltre che per socializzare, un mezzo per lavorare, no? Vedete, però lì il bene è vero, si produce un bene vero, c'è un consumatore che lo vuole, è un bene sempre più di qualità, perché più c'è la domanda, più si innova, ci sono, vedete, queste trasformazioni tecnologiche incessanti, e c'è anche una concorrenza sui prezzi. Voi non ve lo ricordate perché non c'eravate, ma il primo telefonino che ho visto io era un telefonone, era grosso così, pesava quasi un chilo, e costava in termini attuali qualcosa come più di 2.500 euro. Pensate, grazie alla concorrenza, alla competizione tra le ditte, all'innovazione tecnologica e alla vostra domanda, che cosa è successo? Ma per produrre ricchezza e per venire incontro alle aspettative delle persone, quindi bisogna produrre delle cose vere. Qual è il rischio che abbiamo vissuto in Italia? Che a causa della prevalenza degli interessi particolari, l'idea era che il lavoro lo dava lo Stato, lo dava la regione, lo dava il comune, e magari era un lavoro che non produceva nulla, che non dava, non faceva sì che c'erano nuovi telefonini, nuovi scooter, nuovi servizi, nuove modalità di assistenza ai malati, e nuove appunto strumenti per poter realizzare un'attività commerciale, nuove possibilità di muoversi nel mondo con aerei più veloci, con servizi migliori. Ma era una cosa che dissipava risorse pubbliche perché appunto non produceva nulla. E allora quando parliamo di lavoro, noi dobbiamo pensare alla creazione di condizioni che possano permettere a un'economia di produrre beni e risorse, beni e servizi che siano poi richiesti nel mondo. E oggi badate bene questo messaggio che vi do al di là della lezione di diritto costituzionale. Imparate fin da quando siete sui banchi di scuola a muovervi in un'ottica globale, mondiale. Il mondo ormai è piatto, io posso nascere a Palermo, lavorare a Milano, poi andare a lavorare a Londra, a New York, a Nuova Delhi, il mondo è quello ed è un mondo che ci offre così tante opportunità, ma per fare questo un paese in un mondo globale vive se vende al resto del mondo, se produce dei beni, delle risorse, delle intelligenze tali che vengono apprezzate nel resto del mondo. E quella è la grande sfida. Quindi un lavoro che sia un lavoro vero e quindi una politica economica del paese che serva a creare non lavoro finto, lavoro assistito, ma serva a creare un lavoro che produca risorse. E per fare questo, e vengo alla prima domanda, la scuola che ha fatto un vostro collega, vedete, oggi nel mondo esiste una differenza tra paesi che competono grazie a quello che si chiama il capitale umano, perché hanno persone, giovani, laureati, manodopera, che è attrezzata a fare lavori complicati, difficili, che ha delle conoscenze. Vedete quelli che innovano e fanno i telefonini e guadagnano miliardi di euro e creano lavoro a continuazione. Però perché? Perché hanno delle capacità di creare dei prodotti raffinati che tutti voi andate a prendere. E poi ci sono i posti che possono competere perché sono paesi più poveri che hanno una manodopera per lavori ripetitivi a basso costo. Dove si colloca l'Italia? Noi non possiamo competere sul costo basso della manodopera, possiamo competere sul nostro capitale umano, sulle nostre conoscenze. Per questo un paese che vuole crescere ha bisogno di una scuola che funzioni, di professori e insegnanti motivati, ha bisogno appunto di investire in capitale umano, non facendo delle cose noiose, ma facendo delle cose che vi arricchiscono intellettualmente e professionalmente e vi consentono appunto di essere soggetti che poi domani hanno quelle capacità, quelle conoscenze, quelle informazioni tali da poter avere un lavoro vero nel mondo. E con tutto ciò c'entra la Costituzione, ripeto, c'entra la Costituzione per il processo decisionale, la seconda parte che deve essere riformata, rivista, evitando la palude, che crei delle politiche economiche che abbiano la vista lunga, che sappiano guardare all'interesse generale e non a chi tira la giacca per ottenere un favore o un privilegio, non a quello che vi ho descritto come i cacciatori di rendite, ma a noi interessa invece i cacciatori di reddito di lavoro vero, un lavoro che crei ricchezza per la società. E c'entra la Costituzione anche perché appunto quella prima, perché la nostra Costituzione è una Costituzione che si è aperta al mondo, è una Costituzione che ha integrato l'Italia in Europa, lo diceva la Spina, la nostra Costituzione ecco si è anche arricchita grazie all'integrazione europea. E badate bene, l'Europa non è come vi dipingono certi giornali soltanto quella dell'austerità, che è stata dovuta al debito pubblico, signori. Noi avevamo troppi debiti, stavamo andando in bancarotta a causa di quelle politiche e bisognava porre un freno. L'Europa è anche quella che crea nuove opportunità di lavoro grazie a un mercato che è diventato unico. Quando i vostri insegnanti, meno giovani ma meno giovani, andavano tanti anni fa all'estero, se dovevano andare in Francia, ci voleva il passaporto, avevano un controllo per i soldi che si portavano, era raro fare un viaggio. Oggi voi quando andrete all'università potrete muovervi da un paese all'altro e con l'Erasmus andrete a studiare fuori. Non solo, quando prima si partiva per prendere un volo Palermo-Roma c'era una sola compagnia aerea, l'Alitalia, e ci volevano tanti soldi. Oggi quando voi volete andare a Madrid, a Londra, eccetera, c'è una grande quantità di offerte e con pochi soldi potete muovervi. È quella l'Europa che ha creato un mercato unico e ha creato tante opportunità di lavoro, di movimento, di occupazione per tutti. Dobbiamo però cambiare le istituzioni e dobbiamo pensare che ognuno di noi è il protagonista della storia. Dobbiamo smetterla ritenendo che siano altri a fare la storia. Ognuno di noi, con i nostri comportamenti, credendo più responsabilità e giocando con quella prospettiva che vi ho detto, aperta al mondo, è il protagonista della sua vita e della storia.
Spesso emerge un forte contrasto fra politica e magistratura. La Costituzione ha chiaramente definito gli ambiti di competenza di intervento dei due poteri o no?
A mio parere finora abbiamo parlato solo di aria, poiché non abbiamo rispettato il titolo della conferenza. Il titolo è quello che è proporre delle riforme per risolvere la crisi, giusto? Ma finora abbiamo parlato di cos'è la Costituzione, abbiamo elencato determinate leggi, ma concretamente cosa bisognerebbe fare, non cosa dovremmo. Sappiamo che il debito pubblico è pari a 50.000 euro al minuto, quindi siamo proprio a terra, ma a mio parere, dando appunto una mia opinione rispettando il titolo della conferenza, è che manca l'Unione Europea. Quella che è Unione Europea manca dal momento che gli altri paesi si rifiutano di aiutarci, e manca anche l'Unione in Italia, a mio parere, poiché non abbiamo il coraggio di metterci veramente contro una minoranza che è quella politica, che va contro una maggioranza che è quella del popolo, e non, dato che le riforme le fanno solo per se stessi e non rispettando le esigenze del popolo. Quella mia domanda era: qual è secondo voi è la riforma, non la riforma, concretamente cosa bisognerebbe fare?
Avete parlato del problema del debito pubblico, ma bisogna veramente cambiare la Costituzione per i problemi del debito pubblico e i problemi finanziari del Paese?
Volevo chiedervi riguardo il discorso di Tangentopoli, della corruzione. Come mai la corruzione è così ormai insediata in Italia ed è quasi appunto una sua caratteristica innata? Come mai appunto non si parla anche nelle altre nazioni europee?
La Costituzione con l'articolo 3 mette in evidenza l'uguaglianza tra i cittadini, ma oggi sono create situazioni di livello sociale, come il dato che afferma che il 50% della ricchezza è in mano al 10% della popolazione. Allora, la Costituzione è stata rispettata o tradita?
Liceo Fermi di Ragusa. A mio avviso, più che una riforma costituzionale, sarebbe necessaria una corretta e completa applicazione della Costituzione. Sarebbe opportuno che ci fosse un maggior controllo per impedire casi, purtroppo al momento molto eclatanti, di corruzione. Liceo Scientifico di Bagheria. Non sarebbe meglio avere una repubblica presidenziale dove le massime cariche dello Stato vengono elette dai cittadini? Sempre il Liceo Scientifico di Bagheria. La nostra situazione politica odierna è stata considerata anticostituzionale. Perché? Istituto Virgilio di Mussomeli. Si parla tanto della volontà di modificare l'articolo 5 della Costituzione, ma in cosa consisterebbe concretamente questo cambiamento? Liceo Regina Elena di Acireale. Si possono individuare dei meccanismi che garantiscono coerenza tra la politica e il suo fondamento, che dovrebbe essere la Costituzione? Sempre Regina Elena di Acireale. La perdita di fiducia dei cittadini nei confronti della politica è causa del mancato rispetto della Costituzione? Liceo Scientifico di Bagheria. L'Italia possiede il 60% del patrimonio culturale e artistico del mondo. Quali sono i limiti che impediscono al nostro paese di aumentare il PIL con il turismo? Istituto Fermi, Liceo Fermi di Ragusa. Il paese che vuole crescere ha bisogno di una scuola che funzioni e di professori appassionati che credono nel valore della scuola, dice il professore. Ma non è proprio questo uno dei problemi? L'aver addirito la scuola e demotivati i professori, i tagli della scuola, perché ritenuto un elemento debole, hanno tagliato a mio avviso le gambe al nostro futuro. L'ultima domanda, sempre Regina Elena di Acireale. Si parla molto di velocizzare l'iter legislativo e di eliminare il bicameralismo perfetto. In che modo questa riforma potrebbe incidere positivamente sul sistema economico e sociale del nostro Paese? Liceo Fermi di Ragusa, la nostra è una Repubblica parlamentare e la Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica garantisca che le leggi siano costituzionali. In una Repubblica presidenziale non si corre il rischio che il Presidente sia di parte e dimentichi che le leggi debbano rispettare la Costituzione? Com'è possibile che il 10% detiene più del 50% della ricchezza?
Io mi limito a brevi notazioni. Cominciando, poi più analiticamente risponderà il professor Laspina, io purtroppo poi un aereo sono venuto proprio per essere qui presente per un atto proprio di omaggio a un'iniziativa così importante. E, detto questo, il vostro collega diceva, beh, fin qui abbiamo parlato di alcune cose, ma poi la riforma costituzionale qual è? Non ci state dicendo nulla. In realtà, per quanto mi riguarda, io ho voluto prima fare delle premesse perché altrimenti, se voi leggete i giornali, sembra che sia diventato come un giochetto di formulette magiche, presidenzialismo, semipresidenzialismo, premier e così via. Però se prima non ci intendiamo, e non sono io certo che voglio farvi capire, però se insieme non cerchiamo di capire che cosa è la Costituzione e a che cosa serve, poi è difficile che ci occupiamo di riforme costituzionali, non solo. Vedete, quello che è emerso, grazie alle domande di alcuni vostri colleghi, che poi abbiamo cercato qui di commentare, è stato un nucleo centrale, cioè il passaggio da un meccanismo che premia gli interessi di parte e la creazione di rendita a un meccanismo decisionale che premi l'interesse generale e che in questo modo sappia rispondere ai problemi veri della società, tipo quello del lavoro, e che dall'altro lato però sia basato sul consenso delle persone, su quella che in qualche domanda è emersa come la fiducia, perché noi abbiamo questo problema. Dal basso non c'è fiducia nei confronti delle istituzioni, poi le istituzioni nel cercare di avere il consenso fanno tanti favori, erogano privilegi e così via e non realizzano decisioni di lungo termine. E allora l'obiettivo è avvicinare le istituzioni ai cittadini da una parte, però rendere le istituzioni libere dalla pressione degli interessi che vogliono dei favori personalistici. Per fare questo ci sono tante ricette. Io non ho la formula magica. E l'importante è avere chiari quali sono gli obiettivi che vogliamo realizzare. A mio parere ci sono comunque alcune cose che andrebbero fatte. In primo luogo l'eliminazione di questo bicameralismo paritario. Badate bene, oggi se dobbiamo fare una legge bisogna avere due deliberazioni uguali sul medesimo testo da parte di due camere, che sono organismi complicati con commissioni, centinaia di parlamentari e così via. Quindi il processo legislativo, prima di fabbricare una legge, ci vuole tantissimo tempo. Oggi non abbiamo più la disponibilità di questo tempo. Ma c'è un altro aspetto, non è soltanto il tempo. Il fatto è che se per decidere io devo seguire un itinerario molto complicato, quegli interessi particolari, quelle lobby, hanno mille modi per entrare e fare dei ricatti. Io ti faccio passare la legge se inserisci questo articolo, questo emendamento che fa comodo ai miei clienti, a coloro che io voglio appunto favorire. E poi c'è un altro passaggio, in quell'altro passaggio arriva un altro e dice benissimo, la legge passa, ma per passare la legge devi inserire quest'altro emendamento che protegge questi altri gruppi. In questo modo, per fare una legge ci vuole tanto tempo, ma soprattutto si carica di misure che sono dirette a favorire interessi particolari e non a promuovere l'interesse generale e che quindi provocano quell'aumento della spesa pubblica, spesso coperto con l'indebitamento di cui parlavamo prima. Quindi fare in modo che ci sia un'unica camera politica che dia la fiducia al governo e che faccia le leggi. Trasformare il Senato in un Senato delle autonomie territoriali dove appunto regioni e enti locali possono dare, esprimere il loro punto di vista e che non costino nulla, perché si tratterebbe di soggetti che già sono appunto nelle regioni o negli enti locali e sono pagati alle regioni e agli enti locali. Vedete come si riducono i costi, ma soprattutto si aumenta l'efficienza e si favorisce una produzione di una fabbrica delle leggi che operi nell'interesse di tutti, nell'interesse generale, piuttosto che favorendo interessi particolari. E altra cosa che è importante è appunto una legge elettorale che rassicuri il cittadino, che sappia chi vota, perché noi abbiamo oggi delle liste bloccate lunghe e lunghe e non sappiamo chi votiamo, si parla di un Parlamento dei nominati. E allora se ci devono essere delle liste, come nelle attuali proposte, devono essere delle liste con pochi candidati, da 3 a 6, in cui io posso vedere in faccia, sapere, conoscere chi voto e eventualmente se una lista presenta delle persone che a me non piacciono, io voto per un'altra lista. Dopodiché è necessario rafforzare i poteri del governo, che poi un governo che deve essere scelto in qualche modo da noi, ma già l'abbiamo un po' fatto, dobbiamo irrobustire la possibilità che quando vado a votare io scelgo chi governerà. Non è necessariamente la Repubblica presidenziale, anche in un assetto parlamentare questo può avvenire. Certo, se io voto il governo diventa più forte, è meno importante il ruolo del capo dello Stato, ma, e rispondo a un'altra domanda, non preoccupiamoci, perché c'è comunque un tutore della Costituzione, un tutore dei nostri diritti, che è la Corte Costituzionale, insieme a tante autorità, anche la mia, che è un'autorità che tutela i consumatori, cioè il sistema, grazie alla Costituzione che non può essere cambiata a legge, e a tante norme europee che attribuiscono a noi dei diritti, è un sistema che ha delle garanzie contro l'arbitrio del potere politico eventuale. Quindi eliminazione del bicameralismo, quindi riforma elettorale, quindi rafforzamento dei poteri di governo. Questo a mio sommesso parere, e ripeto, non ho la verità in tasca come non ce l'ha nessuno, questo a mio sommesso parere sono le linee su cui bisognerebbe improntare una riforma elettorale. E c'è un altro aspetto, una riforma istituzionale, e c'è un altro aspetto. Noi abbiamo troppi attori istituzionali, pensate comuni, province, città metropolitane, regioni, poi c'è lo Stato. Erano basate su un mondo che non c'è più, un mondo dove la comunicazione era lenta, un mondo in cui gli apparati pubblici facevano poche cose. Bisogna sfoltire, e sfoltire significa risparmiare, ma sfoltire significa anche rendere più efficiente la decisione, perché capite, altro è mettersi d'accordo in due, altro è mettersi d'accordo in dieci. Per questo secondo me vanno abolite le province, che sono un ente eccessivo. Poi vanno anche ridefiniti i poteri delle regioni. Pensate che ormai il federalismo è europeo, l'Europa fa tante cose e occorre uno Stato forte che faccia valere le sue ragioni in Europa, non uno Stato che al suo interno abbia tante palle al piedi. Quindi anche le regioni andrebbero riviste, diventando più enti di amministrazione che enti che fanno le leggi. Questo è a mio parere, sono a mio parere le linee di una riforma istituzionale. Quanto ai rapporti tra magistratura e politica, badate bene, l'indipendenza della magistratura è un valore sacrosanto, perché se chi applica le leggi non è indipendente, poi applicherebbe le leggi per favorire uno o per favorire un altro o per fare dei favori a chi di volta in volta ha il potere politico. Quindi indipendenza della magistratura, di tutte le sue componenti, dai pubblici ministeri agli organi giudicanti, dal giudice civile al giudice amministrativo, sono cose irrinunciabili, perché altrimenti sarebbero pregiudicati i nostri diritti. Quello che però appunto occorre fare è che appunto tutti i magistrati, che tendenzialmente fanno tutti bene il loro lavoro, però che se c'è qualcuno che sbaglia perché lo fa male o lo fa appunto per fini di parte o lo vuole strumentalizzare, e allora vada incontro come tutti a una sua responsabilità. Questo è il vero punto. Ma l'altro punto è rendere, come per la scuola, vedete, le cose funzionano su organizzazioni efficienti. Se io non ho il computer, la macchina da scrivere, ecco, lì non posso lavorare bene. Quindi dare mezzi, investire su delle cose che sono la scuola e la giustizia. E poi evitare secondo me, quella fuga di notizie che massacra tante volte la privacy delle persone, cioè evitare che, se non c'è appunto una decisione di condanna, l'accertamento di responsabilità, magari attraverso intercettazioni e altre cose, particolari della vita privata di una persona siano buttate appunto sulla stampa per poi scoprire che non era successo nulla. Questi sono i punti, ma con un cardine fondamentale, l'indipendenza di tutti i giudici, di tutti i magistrati.
È stata notizia di stamattina, agli operai dell'Electrolux è stata fatta un'offerta, guadagnare l'esatta metà del salario normale per conservare il posto di lavoro. È l'articolo 36 della Costituzione, il CEI di Palermo. La situazione di crisi politica e istituzionale che stiamo vivendo sembra mettere fortemente a repentaglio la democrazia del nostro Paese. Potrebbe questa debolezza tradursi di nuovo nell'avvento di una forma di autoritarismo? ITC Garibaldi di Marsala. Quali sono le 2-3 modifiche necessarie della seconda parte della Costituzione per far funzionare meglio il nostro sistema politico? Liceo Fremi di Ragusa. Bisogna garantire che i candidati siano candidi, senza alcun problema con la giustizia.
Una domanda che era stata fatta nella tornata precedente, in parte già ha ricevuto risposta, però diceva anche una cosa molto interessante. Cioè, dice, in passato, quando si faceva la Costituzione, c'era una linea d'azione comune, evidentemente, l'abbiamo visto anche nel filmato. Com'è che adesso questo non avviene? Va fatta però una precisazione. Le forze politiche e le persone che hanno fatto la Costituzione, che hanno preso le decisioni, che hanno scritto i testi, in realtà venivano da esperienze, ideologie, partiti diversissimi fra di loro, che prima ancora del fascismo e anche durante il fascismo fra di loro avevano avuto dei forti conflitti e poi avrebbero avuto degli enormi conflitti anche successivamente. Quindi anche nel momento in cui si fece la Costituzione c'erano idee diverse, teste diverse, individualità diverse e visioni del mondo proprio molto diverse. Quindi poteva succedere quello che spesso succede, poi è successo nell'Italia successiva, cioè che non degli anni seguenti, cioè uno stallo in cui non si riusciva a mettersi d'accordo. Invece i costituenti riuscirono a fare una cosa che ha dell'incredibile, cioè delle culture politiche fra di loro in certi momenti addirittura incompatibili, come che ne so, quella cattolica e quella comunista, o quella liberale e quella comunista, riuscirono a farle dialogare e trovarono delle soluzioni che sono in un certo senso un compromesso, ma nel senso più alto del compromesso, non un compromesso in cui uno dà una cosa, uno dà un'altra, ma un compromesso in cui si trovò un terreno comune, e questa fu una cosa importantissima, ma era difficilissimo riuscirci, si poteva anche non arrivare a questo risultato. Come mai si arrivò a questo risultato? Perché almeno ci furono tre fattori. Intanto queste forze avevano combattuto un nemico comune che era il fascismo, quindi pur nella loro enorme diversità si erano sforzate di combatterlo e alla fine erano riuscite a vincerlo, anche se ci volle la guerra, gli alleati e così via. Quindi questo li aveva unificati, la resistenza contro il fascismo e in generale contro i regimi dittatoriali è stato il collante di queste forze. Poi ebbero la possibilità di studiare bene le cose, cioè fu creata un'assemblea costituente ad hoc, che non era la stessa cosa del Parlamento, era qualcosa che era dedicata esclusivamente a questo compito. E questa è stata un'ottima idea. Certamente uno non lo può fare sempre, perché era un momento assolutamente particolare in cui si passava da un regime politico dittatoriale a uno nuovo. Tra l'altro nel frattempo ci fu anche il referendum sulla monarchia, non era scontato che non restasse la monarchia e così via. Quindi anche questa è una cosa molto difficile. Ogni tanto, quando si sono volute fare le riforme costituzionali in Italia, si è proposto di fare un'assemblea costituente, però non si è mai riuscito a farla. In quel particolare momento avere una costituente fu una cosa molto importante. E poi terza cosa, i componenti della Costituente, ce ne sarebbero tante altre, ma l'abbiamo visto, erano persone di eccezionale levatura morale e intellettuale. Questa era una cosa che faceva, cioè abbiamo sentito parlare, ci ricordiamo che dentro quella costituente c'erano alcuni esponenti delle forze politiche importanti che erano essi stessi comunque delle persone che avevano queste qualità, e poi c'erano alcuni grandi intellettuali come un Calamandrei, un Ruini, che avevano questa, una, e tantissimi altri. E qua, anche quando ci sono delle diversità di opinioni, anche fortissime diversità di opinioni, condividere questa levatura intellettuale e morale unisce. Mentre se i soggetti che dovrebbero partecipare a fare le leggi, a creare le politiche pubbliche e anche a scrivere le costituzioni lo fanno avendo in mente semplicemente: ma a me che cosa me ne viene in tasca, ma il mio partito quanti seggi guadagna, ma nella circoscrizione tale come la devo ritagliare, perché purtroppo poi spesso questo è quello che è successo dopo, in modo da poter avere un vantaggio immediato che magari si concretizza in un anno, due anni, fregandosene completamente di quello che succederà dopo. Ecco che è chiaro che in questo modo non si possono fare bene né le riforme istituzionali e neppure le leggi ordinarie. No. Quindi questa è una, diciamo, ha fatto una grande differenza. Questi tre aspetti, ce ne sarebbero una serie di altri. Quindi non è del tutto esatto dire che allora non ci fosse una visione comune, anzi c'erano visioni diversissime. Incredibilmente, in un certo senso oggi c'è una maggiore convergenza. Prima dialogare fra destra, centro, sinistra significava confrontare idee della società, del mondo, della giustizia totalmente diverse fra di loro, che facevano a pugni, infatti la violenza, la guerra fredda, il conflitto poi ci fu chiaramente. Oggi in un certo senso sarebbe più facile trovarsi d'accordo su dei punti comuni, perché quelle diversità, quei divari così forti come c'erano nel 48, oggi non dico che non ci siano più, ma in un certo senso si sono attenuati. Però mancano quegli altri presupposti che dicevo prima. Poi qualcuno di voi ha parlato, due domande, dice: ma si è parlato di una politica anticostituzionale. Questo è legato al fatto, come tutti sappiamo, che la Corte Costituzionale recentemente, pochissime settimane fa, ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale cosiddetta Porcellum, diciamo giornalisticamente, con la quale è stato eletto non una volta sola ma diverse volte il nostro Parlamento, e quindi questo Parlamento ha poi, diciamo, dato la fiducia a dei governi, questo Parlamento ha prodotto delle leggi, quindi si potrebbe dire allora è tutto incostituzionale. In realtà la stessa Corte Costituzionale, ma comunque era abbastanza scontato che fosse così, ha precisato che è vero che è stata dichiarata in un certo momento incostituzionale quella legge, però tutti gli effetti giuridici precedenti e anche che in atto si producono, perché lo stesso Parlamento che oggi dovrebbe decidere la modifica è stato eletto proprio con questa legge. Quindi che fa? Si scioglie il giorno stesso in cui viene fuori la sentenza o magari le sue motivazioni, e si va immediatamente a votare. Questo forse potrebbe essere una soluzione, probabilmente sarebbe una soluzione molto dannosa, perché butterebbe un po' il paese nel caos. Quindi in un certo senso sì, è chiaro, lo ha detto la Corte Costituzionale, che in quella legge e quindi in tantissime conseguenze successive c'erano dei forti elementi di incostituzionalità. Forse lo si poteva capire pure prima, quindi forse pure prima di adottarla o prima di passarla alle Camere si poteva capirlo, infatti qualcuno timidamente l'aveva, e neanche tanto timidamente, certuni l'avevano detto, però il Parlamento l'ha adottata, ha prodotto poi diverse consultazioni elettorali, in un certo senso era una legge, a parte la questione delle preferenze bloccate, cioè della mancanza di preferenze e quindi delle liste bloccate e una serie di altre cose, in realtà era una legge congegnata in modo tale da rendere non probabile ma quasi sicuro una ingovernabilità del paese, come poi infatti è quasi sempre successo. Quindi è una legge veramente fatta male, e ecco, si tratterebbe adesso di fare delle leggi migliori, e magari non di toccare solo il sistema elettorale ma di toccare una serie di altri elementi che sono stati già brillantemente illustrati e comunque molti di voi hanno anche toccato nelle loro domande. Allora, vediamo se riesco tutto quello che mi sono appuntato, se riesco a toccarlo. La questione politica e magistratura, già Giovanni Pitruzzella ha accennato, certamente la Costituzione, la domanda era: la Costituzione scolpisce nettamente i rapporti fra politica e magistratura? Sì. E la Costituzione in quel momento era addirittura più avanti di quanto non fosse la società e il sistema delle istituzioni, perché il paese usciva da un regime dittatoriale come il fascismo, in cui i giudici erano subordinati al potere esecutivo. Quindi quello che voleva la Costituzione è che i giudici fossero assolutamente, non si può dire, ma insomma, fortemente indipendenti, e quindi creando una serie di presidi di questa indipendenza, fra cui per esempio anche l'organo di autogoverno della magistratura, una serie di altre cose che comunque sono note. No, quindi sicuramente questo problema se lo posero i costituenti, dando delle risposte molto importanti. Certamente però sono nati anche dei problemi, perché nella domanda giustamente si diceva oggi assistiamo anche a dei contrasti forti certe volte fra politica e magistratura. Quindi questo è uno dei temi su cui c'è bisogno di intervenire, non in modo punitivo nei confronti della magistratura, perché ci mancherebbe, la magistratura svolge un ruolo fondamentale, cruciale all'interno di qualunque sistema politico, un ruolo che tra l'altro col passare degli anni è diventato sempre più importante in tutti i sistemi politici. Il magistrato che si limita ad applicare puramente e semplicemente la legge è qualcosa di oggi irrealistico, ma d'altro canto ci sono stati delle tendenze a debordare, c'è stata una violazione della separazione dei poteri da varie parti, quindi questo è un tema effettivamente importante su cui in qualche modo si deve tornare, si è tornati certe volte non risolvendolo, e non, sia in sede costituzionale, perché forse anche alcune modifiche costituzionali sono necessarie, sia anche attraverso la legislazione ordinaria. Quindi, ma sicuramente ai costituenti era molto chiaro questo problema e sicuramente vollero risolverlo in modo da non reiterare quella dipendenza che invece c'era e che si temeva si ripetesse quando c'è il fascismo. Poi una domanda, cioè quella di quel ragazzo che ha detto in fondo il titolo parlava di idee per risolvere la crisi e quindi non ne abbiamo parlato, in realtà qualche cosa si era già detto, però me la voglio tenere per ultima perché su quello vorrei dire più cose, appunto, quindi non, la metto un attimo da parte, ma è proprio perché ci voglio tornare. E così anche è legato al tema del debito pubblico, quindi qualche cosa la diremo anche sul tema del debito pubblico, comunque anche quello è stato toccato. E la corruzione. Sicuramente la corruzione è un problema gigantesco, l'Italia nelle classifiche internazionali va male, nel senso che anno dopo anno guadagna punti nella classifica, purtroppo al contrario di come uno vorrebbe, nel senso che si evidenzia come uno dei paesi in cui c'è una maggiore corruzione, e non soltanto con riferimento all'Unione Europea, anche a paragone di altri paesi, di altri continenti. E sicuramente è fondamentale lottare anche contro la corruzione. Qua voi seguite questa iniziativa del Centro La Torre e quindi sapete che sicuramente uno dei temi centrali qui è il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Quindi i paesi in cui le regioni, ma anche i paesi dove ci sono i poteri mafiosi, vivono una diminuzione della democrazia, della libertà e anche un grave danno nei confronti dell'economia. Però anche se non ci fosse la mafia, speriamo che prima o poi si arrivi a questo risultato, chiaramente è una cosa molto difficile, ma bisogna impegnarsi, comunque la presenza di una corruzione diffusa, radicata, apparentemente considerata come una cosa quasi normale, anche quella è un danno terribile per i cittadini, per l'economia, perché alcuni se ne avvantaggiano, i disonesti, ma la gran parte delle persone oneste, anche degli imprenditori, non se ne avvantaggia, e quindi per il bene comune di cui si parlava prima. Quindi sicuramente nella Costituzione alcune previsioni riguardano la corruzione, o meglio riguardano il buon andamento della pubblica amministrazione, il principio di legalità. Chiaramente il contrasto alla corruzione è più materia di politiche pubbliche ordinarie, non tanto di Costituzione. Alcune previsioni costituzionali indirettamente comunque possono ridurre la corruzione. Chiaramente più c'è denaro pubblico che circola, più tutti tirano di qua o tirano di là gli amministratori, i funzionari per ottenere dei vantaggi ingiusti, più questo favorirà la corruzione. Per cui, secondo alcuni, ridurre la possibilità di spendere allegramente il denaro pubblico è un freno alla corruzione. Ma in realtà il tema della corruzione è un tema più da legislazione ordinaria che da Costituzione, anche se chiaramente dentro la Costituzione ci vogliono pure delle previsioni importanti. Alcune domande poi riguardavano la questione dell'uguaglianza, che avevo toccato per la verità anche io, perché anche io avevo ricordato che la nostra è una Costituzione ugualitaria, e non soltanto nell'articolo 3, ma anche in tutta una serie di altre previsioni che riguardano i diritti sociali, il diritto alla salute, il diritto al mantenimento, per esempio, che non è stato mai realizzato, eppure è scritto nell'articolo 38, e una serie di altri diritti che hanno a che fare con appunto la tematica dei diritti, diciamo genericamente, dei diritti sociali. Ora è vero che notizia giornalistica di questi ieri o dall'altro ieri, non ricordo, c'è una sempre maggiore divaricazione fra chi ha, fra chi è ricco e chi non ha in Italia. Il 10% delle persone, delle famiglie, detiene il 50% del reddito, e questa è una cosa gravissima. Ma se per questo è ancora più grave il fatto che i poveri aumentino sempre di più. Anno dopo anno, sempre l'Istat ci dice che le persone in condizione di povertà relativa, che vuol dire una certa cosa, non entriamo troppo nei dettagli, ma è assoluta, che comunque sicuramente sono quelli che non sono in condizione di comprare un paniere minimale di beni essenziali, anno dopo anno aumentano. Per esempio le persone in condizione di povertà assoluta il 4 milioni 800, insomma, quasi 5 milioni nel 2012, oggi sono ulteriormente aumentato, è l'ultimo dato che ho trovato sul computer, in realtà ce n'è un altro che non ho trovato, ancora più recente. Quindi sicuramente un paese in cui c'è una forte divaricazione fra chi ha molto e chi ha poco è un paese che chiaramente non aderisce al principio di eguaglianza, ma è molto 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 più grave che chi ha molto poco, chi ha meno di quello che è necessario per convivere, per condurre una vita dignitosa, proprio quello che dice l'articolo 3 della Costituzione, impedire, cioè rimuovere gli ostacoli che consentono ai cittadini di partecipare alla vita democratica, ma anche prima di tutto di non doversi preoccupare quotidianamente di che cosa mettere sotto i denti, di che cosa dare ai figli e ai propri familiari. Quello è una cosa fondamentale su cui è assolutamente importante intervenire, e la gran parte dei paesi europei sono intervenuti attraverso delle misure di politica sociale che quantomeno impediscono alle persone di cadere in condizioni di povertà. Questo in Italia manca, quindi questa è una delle cose da fare, che risponde anche alla domanda di cui parlavamo prima. La questione presidenzialismo è stata toccata da Giovanni Pitruzzella, ci sarebbe da dire di più, però fondamentalmente anche lui l'ha detto. Anche un'altra domanda diceva che certamente nei sistemi presidenziali il presidente è direttamente eletto, quindi non è un arbitro, è un giocatore, per così dire. Però gli arbitri appunto sono altri. Per esempio negli Stati Uniti il presidente è direttamente eletto, però poi c'è la Corte Suprema che presiede alla costituzionalità della legge, oltre ad avere tanti altri compiti, e poi in realtà è un sistema di rigorosa separazione dei poteri. Questo spesso noi non lo capiamo. Noi pensiamo Repubblica presidenziale, con questo non sto dicendo che dobbiamo aderire al presidenzialismo, però dobbiamo essere un pochettino più critici. Uno sente dire parlamentarismo, quindi significa che comanda il Parlamento, presidenzialismo significa che comanda il presidente direttamente eletto. Non è così, o meglio non è assolutamente così semplice. Per esempio, un presidente direttamente eletto, come nel caso degli Stati Uniti, che non ha bisogno del voto di fiducia del Congresso, da un certo punto di vista è potente, si considera il presidente degli Stati Uniti come l'uomo più potente del mondo. No, ma è veramente sempre così? La gran parte delle proposte che fa il presidente degli Stati Uniti, il Congresso gliele boccia, proprio perché non è garantito che il presidente che ha un mandato diretto abbia sempre una sua maggioranza in Parlamento. Certe volte non ce l'ha, come oggi è nel caso di Obama, perché ci sono più repubblicani che democratici nel Congresso. Certe altre volte, anche quando la maggioranza fosse democratica, come succedeva a Lyndon Johnson nel periodo della Great Society, lui proponeva tutta una serie di riforme in materia di diritti civili e i democratici del Sud, uniti ai repubblicani, gliele bocciavano. Quindi, in un sistema presidenziale in cui c'è una perfetta separazione dei poteri, cioè l'esecutivo è una cosa e ha un mandato diretto, il legislativo è una cosa diversa, viene eletto in momenti diversi e può operare addirittura in contrasto col presidente, certe volte l'esecutivo viene indebolito, altro che essere superpotente, da questa situazione. Prendiamo invece il sistema parlamentare classico per eccellenza, che è quello inglese, quello britannico, sistema parlamentare, quindi Bagehot, di cui che vi ha citato Gianni Pitruzzella, il Parlamento può fare qualunque cosa, tranne trasformare l'uomo in donna, anche questa è una cosa ormai superata, perché pure quello oggi si può succedere, non so se lo faccia il Parlamento, ma diciamo, lo si può fare, in un certo senso lo si può fare. Okay. Allora è proprio così, è il Parlamento che comanda nei sistemi cosiddetti parlamentari. Ma se per caso, come succede proprio in Inghilterra, oggi non è così perché oggi è un sistema di coalizione, ci sono due partiti fondamentalmente, il capo possiamo dire, segretario, presidente, quello che sta in realtà, il capo di uno di questi partiti diventa anche per il sistema elettorale il capo del governo, il premier, e quindi ha il partito, la maggioranza nella House of Commons, c'è una sola camera, e praticamente quello che propone è quello che di conseguenza il governo, che gli deve necessariamente andare dietro, porta avanti. Quasi sempre, non dico sempre, ma insomma c'ha una fortissima garanzia di passare facilmente in Parlamento. È una repubblica parlamentare o è una repubblica in cui chi comanda veramente è l'esecutivo? In realtà comanda più l'esecutivo nel sistema britannico di quanto non comandi negli Stati Uniti. Cioè negli Stati Uniti in realtà è un sistema di potere molto più frammentato, anche perché c'è il federalismo, di quanto non sembri. Invece un sistema di potere centralizzato, dove peraltro nel Regno Unito non avete neanche le regioni, ora soltanto di recente avete avuto la Scozia, il Galles, ma tradizionalmente è un sistema accentrato, con un mandato praticamente diretto, anche se formalmente non è così, fino a poco tempo fa con solo i due partiti, quindi lì c'è una netta separazione dei poteri. No, in realtà è meno di quanto sembri. Perché il Parlamento, anche se si chiama forma di governo parlamentare, in realtà il Parlamento di fatto in quel sistema particolare è al rimorchio dell'esecutivo. Non è sempre così in tutti i sistemi parlamentari. Ci sono sistemi parlamentari in cui per esempio gli esecutivi cadevano ogni 6 mesi, l'Italia della Prima Repubblica. No, ma anche quello non è che era una cosa particolarmente entusiasmante, anzi era una cosa che non funzionava e alla fine ha prodotto un sacco di danni al Paese. No, quindi stiamo attenti a essere così netti. Presidenzialismo non significa necessariamente che il presidente fa e sfa quello che vuole. Non è così nel presidenzialismo più famoso del mondo, che sono gli Stati Uniti. Così come parlamentarismo non significa necessariamente che comandi il Parlamento, anzi, magari comanda molto di più il Premier, come è successo, non sempre, però spesso, nel caso britannico, che pure è un caso molto interessante. Poi, ultima, ce ne sarebbe un'altra serie di... ma insomma, cerco di metterle tutte insieme nell'ultima risposta. Il vostro collega qualche risposta già l'ho detta, cioè dobbiamo parlare, perché quello è il titolo e perché chiaramente quello che vi preme, infatti alcune domande lo hanno evidenziato, di che cosa è giusto, è importante, è urgente fare per fronteggiare la crisi. Ora, direttamente le costituzioni e le riforme delle costituzioni non sono fatte per fronteggiare una crisi che è un fatto contingente. Purtroppo questa crisi non è così contingente perché dura dal 2008, ora ci dicono che usciremo, ma vedremo, non lo so. Quindi già dura da praticamente, siamo al sesto anno, quindi sta durando tantissimo. No. Comunque in genere 6 anni sono una cosa, nella storia di una Repubblica i periodi sono più lunghi, quindi non è attraverso le riforme costituzionali che si trova la soluzione per la crisi, però magari si mettono le premesse per questa soluzione. I paesi che hanno sistemi istituzionali in cui si decide velocemente, però si decide anche bene, si riflette bene sulle cose da fare, e magari, cosa che abbiamo già detto, ci sono anche dei principi costituzionali centrali, importanti, come l'eguaglianza, quindi si decide dovrebbe essere così, a prescindere dalla maggioranza del momento, comunque ci sono quei valori scritti nella Costituzione che portano o dovrebbero portare verso una maggiore uguaglianza, una riduzione delle disparità, fornire a chi è in difficoltà, come i poveri, una risposta, questo dovrebbe fare una grande differenza. In Italia non ha funzionato così, perché l'Italia ha delle previsioni costituzionali molto avanzate, erano avanzatissime già nel 48, ma insomma appunto di eguaglianza sostanziale, molte di queste non sono state mai messe in pratica. Quindi da un lato, e qualcuno di voi l'ha già detto, si tratta di in realtà non negare la Costituzione, l'avevo detto un po' anche io per la verità, ma di interpretarne correttamente lo spirito e di realizzare pienamente alcune delle cosiddette disposizioni programmatiche, da un lato. Dall'altro lato ci vogliono politiche però adeguate, veloci ed efficaci. Tre fondamentalmente. Una l'ho già citata, una vera politica di minimo vitale, cioè che dia una risposta immediata al problema della povertà e della disoccupazione. Chi cade in una situazione di povertà o chi perde il lavoro deve avere intanto una misura che fronteggi per i primi 2-3 anni, se c'è, speriamo di no, ma se c'è bisogno, questa situazione di povertà, in modo tale che la gente non è costretta a fare chissà che o comunque non cade in una situazione di disperazione come spesso vediamo. C'è questa politica praticamente in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, tranne l'Italia e la Grecia, guarda un po'. In tutti gli altri paesi una cosa del genere, anche se le soluzioni sono diverse, c'è. Questa è una cosa assolutamente urgentissima, ha una priorità assoluta, e questa è una. E c'è un aggancio nella Costituzione, perché anche se la terminologia è diversa, c'è il diritto al mantenimento al quale facevo riferimento prima. Poi una politica di sviluppo che in parte certamente soffre i vincoli dell'austerità che ci derivano dall'Europa, però questi vincoli non sono stati messi per caso e soprattutto sono stati messi col nostro consenso. I primi vincoli messi a Maastricht furono messi in un momento in cui l'Italia aveva la presidenza dell'Unione Europea. Noi italiani li abbiamo chiesti per primi, diciamo così, sapendo che da soli magari non saremmo riusciti. E così come anche quelli più recenti sono stati addirittura in un certo senso sollecitati, o comunque l'Italia ha partecipato alla previsione di questi vincoli. Certo, sarebbe bene che sotto certi profili, su certi aspetti, per esempio per spendere i fondi comunitari, fosse possibile superare alcuni di questi vincoli e essere più veloci nella spesa. E poi l'altra tematica, che comunque è legata a questa seconda, cioè una politica di sviluppo veloce, è quella del mezzogiorno. Perché il mezzogiorno sempre di più oggi viene considerato un caso irrecuperabile, in cui non c'è niente da fare, e bisogna, perché di fatto questo è quello che succede, questo è quello che vediamo, in cui bisogna rassegnarsi al fatto che tanto a meridionale bisogna dare un po' di prebende pubbliche, sempre di meno però perché non se ne può più, questo è l'atteggiamento, e alla fine rassegnarsi al fatto che le persone se ne scappano dal mezzogiorno, i giovani, gli anziani vivaccheranno, le imprese non ci vanno neanche ammazzate, tanto c'è la mafia, c'è la corruzione, sono problemi loro. Questo purtroppo è quello che si vede, anche se nessuno lo direbbe con questa brutalità, nei confronti del mezzogiorno. Ci vuole invece, e si può fare, c'è alcuni rarissimi lo dicono da diversi anni, si potrebbero creare delle politiche di intervento per il mezzogiorno che siano rapide, che siano mirate e che non siano nelle mani del ceto politico locale. Perché se il ceto politico locale usa le risorse per distribuire rendite, di cui si parlava prima, questo riproduce il sottosviluppo, riproduce la diseguaglianza e frega prima di tutto voi, cioè voi che siete quelli che aspirano, presumo, a vivere, a lavorare, a fare le vostre scelte o nella vostra città, nella vostra regione, nella vostra comunità, oppure altrove se questo non vi sarà consentito. Questo si può fare, certamente non posso entrare nei dettagli, tra l'altro l'ho anche fatta troppo lunga, quindi intanto vi ringrazio dell'attenzione, ma sicuramente questi argomenti saranno oggetto di futuri incontri.
L'insieme penso abbia dato un quadro delle problematiche. C'è una questione che nessuno di noi può risolvere se non c'è un elemento fondamentale, che è quello di capire se questi problemi sono delegati esclusivamente agli esperti, alla classe politica, al gruppo della classe dirigente che si interessa a queste cose, o se invece debbono essere viste attraverso una partecipazione cosiddetta popolare, che non avviene soltanto nelle forme delle adunanze, ma avviene attraverso l'esercizio della democrazia come è stato descritto dalla Costituzione, cioè attraverso gli organismi cosiddetti intermedi, quindi la scuola, i sindacati l'associazionismo multiforme e vario, cioè delle forme di espressione attraverso le quali opinione, convincimento e così via possono farsi conoscere e affermarsi. Allora, questa comunicazione, diciamo, sulla, di conoscenza sul tema serve a questo sostanzialmente. Voi sarete la futura classe dirigente. Avere quel documento che è la Costituzione, capire come è stato formato, con quale spirito si è potuto affermare un così bel documento come viene definito, anche con questi aggettivi, un documento che ha consentito la crescita economica, sociale e politica di questo Paese. Questo Paese usciva da 20 anni di distruzione, da 20 anni di dittatura, da una guerra devastante, ma era stato un Paese che, come giustamente è stato sempre qui sottolineato, non era mai stato realmente unito. Perché quelle rotture di sistema che hanno provocato le modifiche istituzionali non erano sempre state gestite nel modo come era, si era pensato. La rivoluzione garibaldina non dà luogo a uno Stato liberal democratico così come era stato pensato, dà luogo a uno Stato monarchico, perché era la monarchia comunque accettata, uno Stato liberale di tipo conservatore e quindi con tutti i problemi che ha creato. A quello Stato, gli cattolici, che è una grande parte, che aveva contribuito anche nella parte più evoluta alla rivoluzione garibaldina, si sentì esclusa da quella gestione e voi sapete, adesso facciamo un percorso storico, questo porta a che cosa? Porta a quell'espressione, a un'altra fase di rottura del Paese, che avviene con che cosa? Con l'immissione sulla scena politica, col voto, col suffragio universale maschile, di grandi masse popolari che fine erano state escluse dalla possibilità di eleggere la rappresentanza, di esprimere la rappresentanza politica. L'incapacità dello Stato liberale di gestire questa nuova presenza porta alla crisi del primo dopoguerra e quindi al fascismo. Ora, la domanda che abbiamo posto all'inizio, e concludo e finisco, se questa crisi è iniziata, come dicevamo, dalla fine degli anni 80 fino a oggi, dobbiamo essere preoccupati che possa avere uno sbocco non desiderato, che non è che viene di nuovo il duce, così via. Le forme appunto di autoritarismo moderne sono molteplici. E la media democrazia, come viene chiamata, è una delle forme. Questo sondaggio che ci dice che gli italiani alla fine vogliono un leaderismo forte, non sostenuto da una, se non fosse sostenuto da una democrazia articolata con potere e contropoteri, con strutture appunto degli enti intermedi, la scuola, la rappresentanza sociale, culturale e così via seguito, e può trasformarsi in qualche altra cosa da noi non ho spiegato, perché è giusto che ci sia un potere politico che decida. Non posso annunciarci che ci sono gli interventi per la crisi e ci ritroviamo tutti più poveri. Perché questo è poi quello. Non posso annunciarci per anni che ci vuole la riforma elettorale e poi siamo sempre impaneati in questa discussione che sembrano non capirsi. E non è manco possibile sentire un giorno sì, un giorno no, la dichiarazione antimafia di turno dell'uomo di governo, di partito e così via, e poi trovarti i mafiosi corrotti nel Parlamento. E questa contraddizione non era fatta, l'affermazione non era fatta, dovete scusare, l'affermazione non era fatta per avere l'applauso, perché non serve a questo. È un problema di conoscenza critica della situazione ed è l'appello alla vostra presenza attiva anche nelle vostre adunate studentesche. Questo tema deve stare al centro, perché si ripara il tetto se tutto il sistema funziona, si accresce la conoscenza, se la democrazia diventa sempre più compiuta, tanto per non parlare di cose distanti dall'una dall'altra, perché avete fatto l'occupazione perché i cessi non funzionavano, avete fatto bene, ma a quello bisogna aggiungere che bisogna far funzionare il Paese, non soltanto i cessi.